Laser.
Nel mezzo delle Alpi sul confine svizzero, quando quel territorio rappresentava una frontiera severa e non solo una formale linea immaginaria come d'altra parte appare ai più oggigiorno, per fatalità, due uomini negli anni 40 e un uomo negli anni 70 hanno appuntato, ciascuno sul proprio intimo diario, tre vicende insolitamente simili. Tre episodi di detenzioni erronee, avvenute certo con modalità e toni distinti, in momenti e circostanze completamente diversi, ma tutte e tre con lo stesso nodo centrale: solcare il medesimo paesaggio, varcare il medesimo confine, prima di finire dritti in prigione, per sbaglio, per errore, poi essere rilasciati. Con il passare degli anni, gli autori dei nostri tre diari, e questo aumenta oltremodo l'eccezionalità del ritrovamento, hanno compreso l'assurdità estrema dell'esperienza vissuta in prima persona. Ne hanno captato a modo proprio la portata, tanto da essere spinti alla decisione, tutti e tre, di depositare il proprio diario ormai consunto nel celebre archivio diaristico nazionale, con accanto anche il piccolo museo, fondati e fortemente voluti da Saverio Tutino, nel borgo toscano di Pieve Santo Stefano, da cui in qualche modo questa storia comincia.
Luca, sì, piacere.
Natale, piacere mio.
Piacerissimo, piacerissimo, grazie.
Ben arrivato. Intanto grazie per la passione con cui sta seguendo questa iniziativa un po' complessa, perché questa parte qui dell'archivio in pratica rappresenta, ormai l'archivio è qui ed è in un altro luogo, lo dico sempre perché sono 540 metri lineari di scaffali, quindi insomma queste stanze non li potrebbero contenere. Io faccio, quando devo spiegare agli studenti, dico sempre che nell'armadio del 2003 c'è un uomo che è nato nel 1788, che racconta fino ai primi dell'Ottocento, caduta di Napoleone, e una donna che nel 1997 si mette a scrivere i suoi diari. Sono ordinati in ordine alfabetico e per anno di partecipazione al premio, e tutto è contenuto qua, certo, in mezzo ad altri. Quindi questa classificazione un po' particolare, poi di sopra c'è altre due sezioni, okay, e nella serie distaccata diciamo c'è ormai più di 6.000 testi inediti e più di 5.000 testi della...
Però di gente che viene ce n'è un po', no?
Sì, no. Il paese è non così facilmente raggiungibile, però adesso con il museo, l'anno scorso abbiamo avuto 11.500 visitatori, che per Pieve Santo Stefano è un super record. Cioè, l'archivio è chiaramente uno scrigno, perché qui si possono fare ricerche di ogni tipo, ma insomma ti lascerei alla consultazione.
Sì, volentieri.
Però per qualunque cosa ci servirà.
Interno notte, effetto giorno, esplorando i diari di Adriano Pagliani, Filippo Bianchi e Roberto Marelli, si divide in due. Percorre la via paradossale e scoscesa di tre episodi di ingiusta detenzione carceraria e si domanda se attraverso la scrittura autobiografica si possa cicatrizzare un trauma insensato, inspiegabile, per certi versi comico ed insuperabile. Si alterneranno in due episodi due tracce sonore, due stanze differenti, sulla medesima soglia. L'una scura, sinistra e ombrosa, kafkiana, come gli incubi delle più profonde notti. L'altra limpida, imprevista, stupefacente come qualche raro e eterno giorno, come un'indimenticabile eterna avventura.
Davanti alla porta della legge c'è un guardiano. Un uomo di campagna si presenta a lui e lo prega di farlo entrare. Ma il guardiano non può lasciarlo passare. Ha qualche speranza di poter entrare più tardi? Può darsi, risponde il guardiano. L'uomo cerca di spiare attraverso la porta aperta. Non gli è stato forse insegnato che la legge è accessibile a tutti? Non tentare di entrare senza il mio permesso, dice il guardiano. Io sono molto potente, eppure non sono che l'ultimo dei guardiani. Di sala in sala, di porta in porta, ogni guardiano è più potente del precedente. Con il consenso del guardiano, l'uomo si siede accanto alla porta e lì aspetta. Per giorni e anni. Questa storia è stata narrata in un romanzo intitolato Il processo. Qualcuno ha detto che la sua logica è la logica di un sogno, di un incubo.
Salve Roberto, buongiorno, sono Luca Vettori e mi sono messo in contatto con l'archivio...
Buongiorno.
Pronto?
Pronto?
Sì. Salve, buongiorno, le stavo
buongiorno.
Lasciando un messaggio. Mi sono messo in contatto con l'archivio dei diari.
Ho capito. Mi ha telefonato quello dell'archivio, mi ha detto che mi avrebbe telefonato lei.
Esattamente.
Ma cosa mi ha detto? Per la Radio Svizzera?
Sì, Radio Svizzera Italiana.
Ah, conosco bene perché ho lavorato molto alla Radio Svizzera Italiana.
Ah, che bello, non lo sapevo.
Sì, anni fa. E devo ricordare quel disgraziato episodio. Sono un po', come si dice, mi ha messo un po' di malinconia. Adesso in questi giorni ci penso e le do la mia disponibilità.
Okay.
Comunque mi raccapezzo sulla storia.
Volevo iniziare con questa frase di un mio collega cabarettista e molto uomo di cultura che si chiama Boris Macaresco, che quando gli raccontai questo fatto, lui l'aveva già scritto in un suo libro, mi ha risposto dopo che gli ho raccontato la storia: essere innocenti è pericoloso, perché non si hanno alibi. Partiamo dall'inizio. Quel giorno del 20 settembre dell'82, alle ore 9, a bordo della mia Renault 6, con mio cognato Max, che doveva accompagnare all'ospedale cantonale di Ginevra, una sosta per bere qualcosa, acquistare delle sedie, decidemmo di scegliere la via del Monte Bianco e fare un tratto del territorio francese per arrivare più in fretta a Ginevra. Dopo il traforo arrivavamo al posto di frontiera francese, che era situato in una palazzina in territorio italiano. Un doganiere ci ha chiesto i documenti ed è rientrato nella palazzina per controllarli. Passati 5 minuti, questo lo ricordo benissimo perché istintivamente guardai l'orologio, erano le ore 18. Poi il doganiere tornò, consegnò il documento a mio cognato, invitò me a scendere dalla macchina a seguirlo.
Incontro Roberto Marelli a Milano. Ha 89 anni, una memoria vivissima che tiene allenata in un esercizio di elenchi e annotazioni quotidiane. È suo il primo dei 3 diari che attraverseremo. Il dattilo scritto riporta i fatti svoltisi in data 20 settembre 1982, come cominciava a raccontare dopo aver consegnato i documenti al doganiere sul confine, rimane in attesa del controllo per varcare la frontiera. Ancora non lo sa, ma fino alle 12:15 del giorno dopo avrebbe vissuto, lo scrive lui stesso, 18 ore di un incubo. Richiamato all'interno della caserma di frontiera, viene circondato immediatamente da due guardie e spinto in un ufficio. Davanti ad un computer siede il più anziano del gruppo, ha in mano la sua carta d'identità. La fissa intensamente con un sorrisetto strano, rigirandola tra le dita. Di punto in bianco, con fare aggressivo, comincia a porgli in francese una serie di domande, ma senza nemmeno aspettare che l'interlocutore finisca, lo zittisce, lo interrompe, confuta tutte le risposte ironizzando, mettendo in dubbio a più riprese il resoconto che sta descrivendo. Questa scena, questa atmosfera così intensa, assurda e disarmante, la troviamo tra le pagine di uno dei più grandi scrittori del Novecento, Franz Kafka. Ho chiesto a Lorenzo Pavolini, scrittore e autore radiofonico, di tracciare alcune linee per decodificare questo termine ormai d'uso corrente, kafkiano, per aiutarci a leggere in profondità la vicenda del nostro Roberto Marelli. Gli propongo questa riflessione proprio partendo da un suo lavoro per Radio 3, dal titolo Kafkiana, quando uno scrittore diventa aggettivo.
Kafkiano è diventato sinonimo di assurdo, ecco, in un'accezione molto vasta e popolare indica tutto ciò che prevede una situazione, una condizione, un'atmosfera nella quale il protagonista si sente schiacciato, avvolto, prigioniero di un meccanismo, di un'autorità burocratica, labirintica, inesorabile, che lo costringe a interminabili attese per arrivare a un risultato che lo riguarda ma che non è del tutto conoscibile. In realtà i personaggi di Kafka si risvegliano in una logica aliena, non è che non ci sia una logica in quello che gli si impone, anzi c'è una logica che non si vuole svelare, che resta un mistero e che ha anche un certo splendore. C'è un risvegliarsi brusco, come il protagonista anche della Metamorfosi, no? Che un mattino dopo sogni inquieti, Gregor Samsa si sveglia trasformato in un orribile insetto. Così il protagonista del processo, Joseph K, un mattino viene arrestato, scrive Kafka, nell'incipit qualcuno doveva averlo calunniato, perché senza fare nulla di male un mattino viene arrestato, è un procuratore di una banca, anche un modo abbastanza goffo e ridicolo di considerare se stesso e le umiliazioni che sta ricevendo dalle due guardie che vengono a portarlo via, arrestarlo, anziché la colazione si presenta prima un uomo, poi un altro che tra l'altro si chiama proprio Franz come l'autore, e senza essere autorizzati a dirgli perché lo arrestano. Così cominciano le interminabili attese e interminabili ragionamenti di come funziona questa logica che gli si impone, questa legge che lo viene a cercare per una colpa che già è stabilita. Un processo si innesca, è inesorabile, non si può fermare. Questo ci dicono i romanzi di Kafka, questa è la condizione kafkiana per eccellenza. Non c'è scampo, non c'è riparo davanti alla legge.
A questo punto appare un nuovo personaggio, anche questo indimenticabile, qualificandosi successivamente per l'ispettore generale di Chamonix, Christian Félixiano Bilardello. Appena entrato cominciò a perquisirmi e in un cattivo italiano chiese il mio nome. Lo stavo ripetendo da 3 ore. Roberto Marelli, nato a Milano il 2-2-37, attore. Non mi lasciò finire, disse: agli aspetta. Sei Marelli o sei Spelta? Ma che Spelta? Chi è questo Spelta? Chiese io. Lo sai tu, rispose. si mise alla macchina da scrivere, si accese una sigaretta e cominciò a interrogarmi, a scrivere. Contestava la mia professione, poi fingeva di crederci, parlava adagio con canna, improvvisamente mi fissava gridando «Tu aspetta, tu aspetta!» Io calmo rispondevo «Io sono Marelli, figlio di Felice». L'interrogatorio non finiva mai, erano ormai passate le 23. Billardello scriveva, guardava l'orologio e diceva a mezza voce, senza guardarmi, di decidermi a parlare perché si era fatto tardi, mandandomi più volte a chier.
Una detenzione erronea come quella narrata da Roberto Marelli costituisce un trauma all'interno della quotidianità di una biografia. Può avere ripercussioni enormi in ambito psicologico esistenziale e sul piano sociale. Ho incontrato Samuela Bolgan, psicologa forense specializzata in psicologia criminale investigativa, e le ho chiesto dunque cosa accade in queste situazioni da un punto di vista clinico e identitario.
Dobbiamo considerare che l'arresto o comunque un'imputazione, nel momento in cui arriva un'imputazione ad una persona, rappresenta una frattura, un trauma all'interno di una realtà e di una storia di vita che magari sino a quel momento aveva conservato un suo senso e un suo significato. E dunque dobbiamo proprio immaginare che la prima cosa che avviene è una reazione di sgomento perché tutti noi conserviamo una sorta di senso del nostro essere lungo il tempo, che vuol dire che possiamo cambiare nel tempo, ma siamo sempre noi stessi, le nostre memorie autobiografiche ci appartengono. Nel momento in cui ci viene, data una memoria che non è nostra, allora la frattura porta paura, porta sgomento e porta anche una perdita del senso di sé, perché in qualche modo ci si deve mettere una veste o mettere dei vestiti che fino ad allora avevamo giudicato non confacenti alla nostra personalità. E quindi porta da un lato, da un punto di vista interno, un forte frattura di appunto del senso di sé, con una perdita anche dell'identità. Arriviamo addirittura a degli episodi di derealizzazione, cioè la persona si chiede poi effettivamente sono davvero io, no? Quello che viene descritto, accanto poi ad una profonda vergogna anche, nel senso che se nel nostro intimo possiamo sapere di essere convinti della nostra ragione, è chiaro che le altre persone non lo sono, e quindi c'è proprio questa scissione tra il mio essere, la mia identità, e invece quello che gli altri pensano che io sia. E anche per quanto riguarda l'aspetto della società, e quindi un aspetto anche di fiducia nel mondo. Nel caso di una ingiusta detenzione o di un'ingiusta imputazione, il mondo si sconvolge e c'è un sottosopra in cui l'autorità diventa persecutrice. Si fa difficoltà a questo punto, razionalmente proprio, da un punto di vista cognitivo, far inglobare nel nostro schema il fatto che colui che io avevo ritenuto sino ad oggi essere mio protettore diventa il mio persecutore, il mio aguzzino, il mio accusatore. E quindi lì, oltre allo smarrimento iniziale, subentra anche una grande paura, una grande angoscia nel momento in cui la nostra verità non viene riconosciuta, perché se in un certo qual modo il senso di noi lo possiamo reintegrare, nel momento in cui il mondo, le regole del mondo mi deflagrano e non sono più quelle a cui io ero abituato, due sono le cose: o io rimparo delle regole diverse o devo convincermi che la predittibilità del mondo può subire delle falle.
A quel punto sentii dire: parla bene il francese, perciò è lui. Sei lui. Ma che sei lui? Lui chi, mi chiese. quando irruppe esaltato una guardia con in mano un foglio. Parlò col graduato mentre gli altri mi circondavano. Quella è stata una scena. Ad ogni parte che esaminava, bocca, occhi, naso, capelli, esclamava: sei lui. E sempre più trionfante, come continuava a dire: sei lui, sei lui. A questo punto gridai: ma chi sei lui? Si può sapere cosa volete da me? Fui zittito in malo modo, mentre attorno a me improvvisavano una specie di balletto, guidati da una guardia che parlava di promozione. Erano tutti impazziti, no? Uno guarda la foto e risponde: tu ne parli, tu è un voleur.
Poi sfortunatamente mi sono capitati anche dei casi in cui la rassegnazione diventa in realtà un convincimento. Per cui, ed è veramente interessante osservare come dopo lunghi anni, parlo di periodi detentivi di lunghi anni, le persone effettivamente ricreano una propria identità del sé che è completamente diversa da quella precedente e che magari non gli sarebbe nemmeno appartenuta se non fossero incappati, no, in questi errori giudiziari, ma diventano coloro che la società ha voluto che essi diventassero. Quindi diventano il loro reato, lo impersonificano e cambiano in qualche modo la loro cognizione piuttosto che cambiare la realtà. Spesso si dice in psicologia che di fronte a degli eventi a cui noi non riusciamo a credere, tendiamo a più semplicemente modificare la nostra cognizione, poiché la realtà è impossibile, no, da modificare. E queste persone in qualche modo per un gioco, per un meccanismo, meglio dire, di sopravvivenza effettivamente, si indossano questa parte e cominciano a recitare questa parte un po' pirandelliana, dove di fatto l'identità si dissolve nel tutto, perché non c'è né un'identità precedente, non c'è neanche un'identità del presente, perché ho fatto mio una cosa che in realtà non mi appartiene. Quindi chi sono poi io lì? Chi divento io effettivamente?
La vicenda di Roberto Marelli, da un punto di vista detentivo, fortunatamente si conclude bene. Dopo una notte nella cella della Frontiera, rannicchiato su un tavolaccio di legno, con piccole crudeltà come Edith Piaf sparata a tutto volume o le luci accese ad impedirgli il riposo, il mattino seguente, alle 12:15, viene rilasciato. Ma il dubbio sorge spontaneo. Quanti casi non finiscono allo stesso modo, protraendosi in questo tempo angoscioso e inimmaginabile? Ho posto questa precisa domanda all'avvocato Gabriele Magno, fondatore e presidente dell'associazione Articolo 643, che ha lo scopo di tutelare e assistere le persone che hanno subito errori giudiziari, ingiusta detenzione o lungaggini processuali.
Nel 2000, insieme ad un piccolo gruppo di avvocati, abbiamo deciso di costituire un'associazione che poi nel corso degli anni ha acquisito dimensione nazionale, che si andava a concentrare proprio sul tema dell'errore giudiziario, della revisione quindi dei processi penali, dell'ingiusta detenzione e della non ragionevole durata dei processi. Andando a fare, era appena nata internet, e facendo delle ricerche, pensavo ci fossero poche decine di casi in Italia, invece ho scoperto che sulle ingiuste detenzioni abbiamo una media di migliaia di casi all'anno. Ufficialmente si va dai 600 ai 1000 casi all'anno, però è una cifra altamente discutibile, in quanto la statistica italiana riporta solo il numero di coloro che vengono indennizzati. L'Italia ogni anno spende dai 35 ai 50 milioni di euro mediamente per la riparazione dell'ingiusta detenzione e per gli errori giudiziari. Dal 91 ad oggi siamo arrivati, quindi in 35 anni più o meno, siamo arrivati a 1 miliardo di euro che lo Stato italiano ha stanziato per riparare i propri errori. E l'Italia non ha mai si è preoccupata di introdurre delle misure che permettono di compensare il danno economico, ma non esiste una vera riabilitazione dell'immagine di questi soggetti. La funzione della nostra associazione, e quindi la catalogazione dei casi e la stessa tutela giuridica, ha come finalità proprio quella di dare una riabilitazione umana, morale, a chi incappa in questo problema. Perché noi riteniamo che, prima ancora dei soldi, il vero tema sia quello della dignità dell'essere umano. Un paio di anni fa abbiamo costituito la sorella gemella della nostra associazione anche in Svizzera e ho creato un team, un pool di esperti, ovviamente avvocati anche svizzeri, che ci permettono di dare un sostegno anche fuori dall'Italia. E in Svizzera chiaramente la problematica è abbastanza differente, vuoi perché ci si trova in un sistema giuridico che è parzialmente simile ma anche parzialmente diverso, però la nostra idea era quella di creare, di dare un supporto anche oltre Alpe, e quindi abbiamo sollecitazioni e segnalazioni anche dalla Svizzera e ovviamente fronteggiamo anche quel tipo di incombente.
Interno notte effetto giorno chiude qui la sua prima soglia, dopo aver mostrato la sua metà forse più cupa e ombrosa. Infilandosi nell'intima storia dal diario di Roberto Marelli, ha tentato di tracciare le attese kafkiane, il paradosso di un'autorità che ingiuria e insinua, le ripercussioni sul piano individuale e collettivo nei casi di ingiusta detenzione. Intende però continuare, scavando in altri due diari alla ricerca delle potenzialità curative dell'autobiografia in conseguenza di un trauma, delle epifanie impossibili che talvolta si avverano in situazioni impreviste, così come delle possibilità e dei limiti che le carceri italiane affrontano in modo sempre più critico nel nostro presente.